Ciao Maria e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Domenica, benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari ascoltatori, stavamo trattando lo gnosticismo antico e avevamo lungamente descritto la volta scorsa le 50, la dottrina praticata dalla cinquantina di sette gnostiche che colpiscono la Chiesa nei primi secoli della sua diffusione. Ebbene, abbiamo visto che ci sono nella gnosi una serie di stanze che distruggono dall'interno il cristianesimo. Gli gnostici si chiamano, si autodefiniscono veri cristiani, ma di fatto la gnosi rappresenta la negazione completa del cristianesimo e se per assurdo avesse vinto, possiamo dire che la storia dell'Occidente sarebbe stata non più cristiana ma completamente diversa. Quindi questo ci insegni, diciamo, una lezione molto importante, che non basta che una setta si dia il nome di cristiana, evidentemente, per ritenerla, tale, in modo verace. Ebbene, oggi completiamo e concludiamo questo corso, queste riflessioni, affrontando una figura particolare della storia della Chiesa dei primissimi secoli, che è la figura di Sant'Ireneo, che è vescovo di Lione, che è il vero e proprio, diciamo, vincitore della lotta contro il gnosticismo antico, che lui conosceva molto bene e che appunto combatte in un'opera fondamentale che è l'Adversus Hereses, cioè contro gli eretici. Versus Eresos, chiedo scusa, in cui appunto non solo ci dà la descrizione completa, profonda, dettagliata delle credenze e degli usi, delle pratiche di queste sette gnostiche, distinguendole l'una dall'altra, ma ci dà anche una straordinaria confutazione del principio, appunto, sotteso all'ognosticismo antico. Notate che Sant'Ireneo scrive un testo il cui titolo è già significativo, e cioè contro gli eretici. Adversus Eresos significa appunto contro gli eretici. Questo è interessante perché ci fa capire che Sant'Ireneo vede essenzialmente gli gnostici in quanto eretici, cioè gli interessa soprattutto denunciare non tanto la loro dottrina in quanto sottile filosofia e sottile, complessa rappresentazione della vita spirituale dell'uomo, ma gli interessa denunciare gli gnostici in quanto eretici. Cioè, ciò che è grave è evidentemente il fatto che sono eretici, è il fatto cioè che sono dei falsi cristiani che si sono allontanati dalla Chiesa cattolica romana. E noi adesso ci concentriamo su un punto diciamo di questa figura di grandissimo santo dei primi secoli, un punto fondamentale, ovvero sull'elemento essenziale che Sant'Ireneo adotta per confutare queste eresie. È un punto, a mio parere, di estremo interesse e anche di estrema attualità, che davvero, dalle profondità della storia dei primi secoli del cristianesimo, illumina senz'altro la nostra cultura, la nostra consapevolezza di cristiani del 2017. Partiamo però con alcune piccole osservazioni riferite alla vita di Sant'Ireneo. Sant'Ireneo vive nella seconda parte essenzialmente del secondo secolo, nasce, si stima, nel 130-135 d.C. a Smirne, una città diciamo medio orientale. E qui conosce San Policarpo, di cui è allievo. È interessante questo fatto perché San Policarpo non solo è un grande martire, dei più grandi, direi, di cui ci sono conservati gli atti. Abbiamo gli atti completi del martirio di San Policarpo, con episodi commoventi che riguardano appunto la sua vita, la sua santità, il suo martirio. Ma San Policarpo è anche importante perché è discepolo di San Giovanni Evangelista. E quindi voi capite che siamo di fronte con San Policarpo a un discepolo di San Giovanni Battista e Si dice anche che San Policarpo ebbe il dono veramente raro e prezioso di incontrare e essere ricevuto da Maria Santissima, da Maria Vergine. Questo è un episodio commovente e straordinario perché ci fa capire come Maria Vergine, che siamo abituati a pregare nel Santo Rosario e nelle nostre preghiere quotidiane, come una figura così grande, la più grande creatura che Dio abbia creato, la cosa più bella che c'è nell'ordine dell'essere, dopo ovviamente nostro Signore Gesù Cristo, questa creatura sublime è però stata veramente una persona che è vissuta su questa terra, che di fatto ha condotto la sua vita in mezzo agli uomini, tanto che appunto San Policarpo ha potuto conoscerla. E questo grande santo è l'educatore, il formatore di Sant'Ireneo. Non dimentichiamo questo particolare, perché siamo di fronte con Sant'Ireneo al primo grande padre della Chiesa e testimone che, diciamo, elabora una profonda e sottile dottrina della tradizione della Chiesa come garante dell'ortodossia. Quindi la figura di Sant'Ireneo non è importante solo perché confuta gli eretici, gli gnostici, ci dà materiale insostituibile per importanza sulle convinzioni, sulla dottrina di questi gnostici. Questi sono aspetti molto importanti, ma in realtà ancora più importante è il fatto che Sant'Ireneo ci dà un metodo infallibile in un certo senso di confutazione dell'eresia, che noi oggi appunto cercheremo, sia pur molto rapidamente, di comprendere e di descrivere. E ricordiamo che se Sant'Ireneo appunto è, se volete possiamo dire, l'inventore in un certo senso di un metodo apologetico così efficace, così importante, quale quello dell'appello alla tradizione, non è questa sua, diciamo, teologia della tradizione contro gli eretici, ha un nesso molto stretto con la sua viva esperienza di fedele, di sacerdote e di vescovo, perché lui, proprio in quanto allievo di San Policarpo, aveva, il quale era intimo di San Giovanni Battista, aveva avuto contatto così diretto con le fonti apostoliche, con gli apostoli, appunto attraverso la mediazione di San Policarpo, che scolpì in lui, nel suo animo, in modo evidentemente particolarmente vivo, la consapevolezza che la Chiesa è la vera Chiesa, è essenzialmente la Chiesa apostolica, la Chiesa che deriva in berlinea di ininterrotta successione appunto dagli apostoli e cioè da questi primi testimoni della vita, della passione, della morte e della resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, della predicazione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi c'è in Sant'Ireneo quasi la vocazione naturale a farsi apostolo della tradizione apostolica come segno certo della verità e viceversa dell'eresia, come incapace di dimostrare il proprio rapporto con la immutata tradizione della Chiesa. Ecco, questa premessa mi sembrava importante perché di fronte all'eresia io posso confutarla, diciamo, argomentando con sottili osservazioni dottrinali, o confutarla con il metodo, in un certo senso, più semplice, che appunto adesso stiamo per studiare e che mette a punto Ireneo, Sant'Ireneo. Aggiungiamo che Sant'Ireneo è una cosa che avevo forse accennato già la volta scorsa, mi scuso se diciamo, la ripeto, ma la ripeto perché è importante, opera in una regione molto particolare, che era da un lato appunto infestata da sette gnostiche, da sette eretiche di vario tipo, ma che era la regione, non va dimenticato, di diffusione del cristianesimo in Francia, una Francia che peraltro ancora non esiste perché c'è ancora l'impero romano e quella che chiamiamo Francia aveva un nome diverso, per la precisione, il nome di Gallia, ma comunque non era la Francia di oggi, ma diciamo la terra francese vede in Lione, in alcune città in particolare Vienne, che è una attualmente piccola città, media città che si trova vicino a Lione, e vede, diciamo, il suo cuore, il suo centro. La fede inizia a diffondersi partendo proprio dalla provincia, diciamo, dalla zona di Lione, dove appunto opera Sant'Ireneo. Quindi non è un caso che proprio il vescovo che vive nella città da cui il cristianesimo sta diffondendosi nelle Gallie è anche il vescovo che si trova a combattere con tutte le deviazioni dall'ortodossia che proprio in Gallia si manifestano, si rilevano. Adesso entriamo nel merito del metodo apologetico di Ireneo. Il metodo apologetico di Ireneo è molto particolare perché appunto lui confuta gli eretici, dei quali nel primo dei cinque libri dell'Adversus Eresos descrive le dottrine, li confuta con vari argomenti, fra i quali anche gli argomenti puramente razionali mirati a mettere in luce le contraddizioni delle dottrine gnostiche. Ma oltre a questi argomenti, l'argomento più forte, quello su cui ci soffermiamo brevemente, è l'argomento che potremmo definire della regola della fede, cioè stabilisce una regola della fede così semplice e così, diciamo, efficace quanto la sua applicazione, che di fatto non cesserà di essere approfondita, utilizzata anche dai successori di Sant'Ireneo. Questa regola potremmo definirla come la regola della tradizione apostolica vivente nella Chiesa. Cioè la tradizione apostolica, ovvero la tradizione dottrinale, morale, dogmatica, che immutata dura di vescovo in vescovo e permette di papa in papa e permette di risalire fino ai 12 apostoli e quindi fino a nostro Signore Cristo stesso, che insegna e ammaestra appunto gli apostoli e dà loro il Vangelo, dà loro l'annuncio della salvezza che è giunta e che è possibile in Cristo. Ebbene, questa tradizione, in quanto vivente nella Chiesa e in quanto di fatto risalente fino agli apostoli, cioè fino ai testimoni oculari della vita e della predicazione di Gesù, ma soprattutto della resurrezione di Gesù, è la grande regola per riconoscere e distinguere una dottrina ortodossa da una dottrina eretica, da una forma di gnosi, quelle che abbiamo descritto appunto sommariamente la volta scorsa. Se una dottrina riesce a dimostrare di avere radici così profonde da appunto potersi congiungere idealmente alla età apostolica e in ultima istanza quindi all'insegnamento orale di nostro Signore Gesù Cristo, allora questa dottrina è una dottrina sicuramente cattolica. Se una dottrina, anche se sottile, affascinante, seducente, profonda, si usino tutti gli aggettivi che si vuole, non è detto che l'eresia sia per forza banale e superficiale, è anche una dottrina molto sofisticata, non ha la capacità, diciamo, evidente, palese, di radicarsi, collegarsi omogeneamente e armoniosamente con la tradizione apostolica, in altre parole, una dottrina che non è di tradizione apostolica, abbiamo in questo fatto il segno certissimo che questa dottrina non è cattolica. Perché per essere cattolica, chi la sostiene dovrebbe essere in grado di risalire appunto in modo immutato e costante fino agli apostoli e quindi fino alla primissima rivelazione di Cristo. Dunque, questo tema fa sì che per Sant'Ireneo la tradizione è garantita. Cos'è la tradizione? Appunto, il problema si sposta e Sant'Ireneo risponde in questo modo, che la verità della tradizione è garantita dalla successione dei vescovi, che risale fino agli apostoli. Ma naturalmente Sant'Ireneo è consapevole che ci sono moltissime chiese particolari, Quindi abbiamo la chiesa di Antiochia, la chiesa di Smirne, la chiesa di Gerusalemme, abbiamo molte sedi di arcidiocesi, già ai tempi di Sant'Ireneo, particolarmente importanti. Particolarmente diciamo famose, ricoperte a volte queste sedi anche da grandi santi. Dunque, fra le molte chiese particolari, è necessario evidentemente orientarsi con assoluta semplicità e chiarezza su una chiesa che di fatto, oltre ad essere particolare, diciamo materialmente, geograficamente, ha in realtà qualcosa in più che le permette di manifestarsi come sicuro punto di riferimento dottrinale. E questa chiesa è la chiesa di Roma, cioè è la chiesa retta dal vescovo di Roma, che infatti è appunto il Papa. Ma è il Papa, in quanto è il vescovo di Roma, cioè il vescovo di Roma ha in Sant'Ireneo questo chiaro ruolo di primato sulle altre chiese particolari. Ciò, concludendo almeno sommariamente, prima di approfondire altri punti, questo grandioso sviluppo teologico di Sant'Ireneo, in altre parole, ci sono molte chiese particolari, ma in un certo senso ogni diocesi, ogni vescovo è capo di una chiesa particolare locale, ma fra tutte le chiese particolari ve n'è una, ed è la chiesa di Roma, il vescovo di Roma, che oltre ad essere una chiesa particolare svolge un ruolo appunto universale, il ruolo universale di essere la custode della tradizione, la custode della dottrina di sempre, la custode a cui tutte le altre chiese particolari possono appellare, cioè possono fare appello in una disputa dottrinale affinché diciamo dia la garanzia, dia una soluzione che sia accompagnata dalla garanzia che ciò che viene insegnato, Roma lo ha sempre insegnato. Insomma, c'è un primato di Roma, un primato del vescovo di Roma, appunto il Papa, che discende dal fatto che Cristo stesso ha voluto che a Roma i martiri Paolo e Pietro fondassero una delle prime grandi comunità cristiane e perché lì il principe degli apostoli, cioè San Pietro, e l'apostolo delle genti, ovvero San Paolo, trovassero la morte e con la loro morte, con il loro sangue, sigillassero e consacrassero la città in cui il sangue loro era stato sparso, cioè la grande Roma, come centro della futura nascente cristianità. E così di fatto è stato. Allora, ricapitolando in modo più semplice tutto il discorso fatto finora, lo scontro sulla grandezza, diciamo, di un tema, sulla sua autorevolezza, sulla sua accettabilità, nello scontro con l'agnosi, Sant'Ireneo lo risolve non tanto attraverso una confutazione intellettualistica, una confutazione teologica, una confutazione dialettica, ma lo risolve dicendo: questa dottrina nuova è eretica o non è eretica? Ho un criterio sicuro per stabilirlo. Verifico se la tradizione immutata della Chiesa, risalente agli Apostoli e vivente in modo perfetto nella Chiesa, afferma appunto che c'è coerenza e c'è costanza, che la dottrina proposta oggi è una dottrina che già da sempre la Chiesa di Roma aveva appunto sostenuto. Ecco che questo principio ci fa capire appunto molte cose, un principio di un'estrema importanza che si compone con quello che più o meno, insomma, in un periodo abbastanza vicino, San Vincenzo di Lerino, San Vincenzo Lerinese, svilupperà nel suo commonitorium, cioè l'argomento per cui è regola della fede nei momenti di tempesta il credere solo e soltanto non alle perverse novità, ma a quanto da sempre, ovunque, da parte di ciascuno è stato creato, posto come vero. Quindi il commonitorium, ampliando il discorso di Sant'Ireneo, dirà: devo credere come vero, è regola della fede l'aderire solo a ciò che è sempre stato insegnato, solo a ciò che è stato insegnato ovunque, nello stesso modo, solo a ciò che appunto si è sempre creduto da parte di ciascuno in ogni luogo del mondo cattolico. Per cui, mentre il criterio di, diciamo, San Vincenzo di Lerino è un criterio estensivo, orizzontale in un certo senso, che guarda il tempo, lo spazio e dice ovunque si è sempre creduto, non so, al fuoco dell'inferno, allora da sempre, ovunque, da parte di chiunque si è creduto all'inferno. Quindi è sicuramente vera la fede nell'inferno. Invece, Sant'Irineo ha adottato un criterio lievemente diverso, dove al generico ovunque, da parte di tutti, è come se ci dicesse è vero ciò che è sempre stato creduto e insegnato dalla immutata tradizione cattolico-romana, cioè ciò che il Papa in definitiva ha sempre insegnato come vero. Ecco, questo è un po' lo schema del pensiero di Sant'Ireneo e questo sistema, chiamiamolo questo metodo apologetico, perché è interessante? Perché risolve in un certo senso alla radice ogni disputa, non c'è bisogno di sempre e solo confutare analiticamente una dottrina, quando ho la certezza che va contro ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Se prendo un buon catechismo della Chiesa, ipotizziamo il catechismo tridentino o di San Pio X, io leggo poi un testo che ha dei contenuti eretici, io riconosco che sono eretici non perché incontro l'eretico e questo mi parla, ma perché di fatto, meditando quanto mi ha detto, mi rendo conto che effettivamente si è allontanato dalla tradizione immutata. Mi basta vedere che una dottrina nuova non è in sintonia con ciò che la Chiesa su quel tema ha sempre detto a Roma, e ciò è sufficiente per essere sicuri che quella dottrina è erronea, perché in materia di dogma, di morale, la Chiesa è infallibile. È infallibile il Papa, è infallibile anche il Concilio se regolarmente condotto e governato. Ecco, questo è un po', diciamo, il sistema semplicissimo di Sant'Ireneo. Di fronte a un'eresia, controllo se fa parte o no della tradizione immutata di principi dottrinari e morali che vivono, sussistono nella Chiesa. Se non è così, se questa dottrina è nuova, potrebbe anche essere molto bella e suggestiva, ma di fatto è sicuramente da considerare come sbagliata. Non è pensabile, infatti, che di colpo anche la persona più dotta del mondo dia vita a una dottrina che è vera, se non si appoggia alla tradizione immutata della Chiesa. Ecco, faccio un'ultima osservazione conclusiva, perché appunto direi che c'è da trarre anche questa lezione dalla vicenda straordinaria di Sant'Ireneo. Sant'Ireneo ha combattuto contro gli errori che penetravano nella Chiesa. Al suo tempo ha combattuto con questa fatica immensa che è l'opera molto cospicua, molto grossa, molto importante contro gli eretici. E qui ci insegna una lezione che forse abbiamo un po' smarrito, la lezione per cui di fronte all'errore il male non può che crescere esponenzialmente e aumentare sempre di più se di fronte al male i buoni non resistono. Sant'Ireneo ha resistito al male, poteva tacere, poteva, come un vescovo un po' imborghesito e stanco della lotta, poteva in un certo senso appunto lasciar correre, limitarsi a essere lui un buon vescovo, ma non complicarsi la vita con diciamo una battaglia così precisa e puntuale. E invece questa battaglia l'ha fatta, e l'ha fatta con una acribia, cioè una precisione, un'intensità filologica straordinaria, in questa grossa opera che ho citato contro gli eretici, assumendosi sulle spalle la fatica di confutare tutti i singoli errori delle sette gnostiche. Questa fatica, questo rispetto che occorre portare appunto anche ai gruppi più nemici della fede cristiana, è molto bella come esempio, come testimonianza. Cioè la lotta, la puntualità e precisione in questa lotta, il prendere sul serio gli errori che vedo dilagare, il combatterli a uno con pazienza infinita, senza garanzie particolari di successo, ma per il puro amore della Chiesa e delle anime che si vedono appunto percosse dall'eresia. E questa è una lezione che sempre nella Chiesa deve essere ricordata. È un po' la lezione che ci proviene dalla vita straordinaria ed esemplare dei martiri, perché appunto anche un padre della Chiesa, come Sant'Ireneo, che parla così, è evidente che si espone a attacchi da parte degli gnostici, da parte dei pagani, da parte delle sette che appunto stanno cercando di distruggere il cristianesimo. E non è senza significato il fatto che, di fatto, in questi anni, gli anni in cui opera Sant'Ireneo, fossero anni di frequenti, durissime persecuzioni e uccisioni. Potremmo dire che la Chiesa di Roma, ecco, vi leggo la definizione e stiamo avviandoci alla conclusione, è particolarmente bella. È chiamata da Sant'Ireneo la più grande, la più antica, da tutti conosciuta Chiesa cattolica, apostolica, romana. E aggiunge: ad hec enim ecclesiam propter potentiorum principalitem necesse est omnem convenire ecclesiam, traducendo un po' sommariamente che appunto credo e devo credere come criterio di verità la Chiesa Cattolica Romana perché è la più grande e la più antica da tutti conosciuta. Proprio in quanto più grande e più antica e fondata dal principe degli apostoli, è lei la custode della verità, è lei la custode della verità. Si noti che Sant'Ireneo enfatizza il ruolo della Chiesa più che del Papa, della Chiesa romana più che del Papa in quanto tale. È la Chiesa cattolica romana che nella sua complessità, significata però in modo particolare dal Papa, custodisce la verità e il criterio della verità. Ma pensate all'impoverimento che avrebbe rappresentato per noi, per il mondo, un Sant'Ireneo che rinunciava a questa lotta. Un intero mondo, il mondo dello gnosticismo, ci sarebbe molto meno noto, ci sarebbe decisamente sconosciuto. E quindi è veramente grande questa lezione, la lezione di fare la fatica che Sant'Ireneo ha fatto di confutare l'errore senza mai stancarsi di farlo, ripartendo da capo molte volte e insistendo fino a che appunto l'errore non ha vinto. Non è stato magari Sant'Ireneo a vedere già durante la sua vita il crollo completo dello gnosticismo, ci vorranno secoli perché lo gnosticismo, diciamo, scompaia per riemergere ogni tanto nei tempi successivi, negli anni successivi, ma senz'altro il testo di Sant'Ireneo contro gli eretici che abbiamo citato ha contribuito potentemente a produrre, diciamo, la sconfitta dell'ognosticismo. E allora, quando nel presente vediamo la Chiesa travagliata da attacchi di ogni tipo, come una nave in un mare in tempesta, non bisogna scoraggiarsi, ma credo sia legittimo affermare che bisogna ispirarsi a santi come Sant'Ireneo, rimboccarsi le maniche, confutare gli errori a uno con calma e amore per la Chiesa e accettare le sofferenze, le persecuzioni, le solitudini che spesso possono colpire chi appunto ha il coraggio di prendere posizione e, per amore della Chiesa e per amore di Cristo, lotta contro l'errore. A volte non sarà la persona che lotta il testimone della vittoria, passeranno molti anni di buio, di crisi, sicuramente non si può vincere se non si dà battaglia. Questo è il famoso motto di San Giovanni Santa Giovanna d'Arco, per vincere bisogna comunque dare battaglia e poi Dio farà la sua parte. E è anche il principio che Sant'Agostino formalizzava, santo che verrà dopo, quasi due secoli dopo Sant'Ireneo, formalizzerà dicendo: il male avanza solo nella misura in cui i buoni non fanno nulla per fermarlo. E con questo io auguro di nuovo a tutti una santa domenica, abbiamo conosciuto la figura di Sant'Ireneo e siamo pronti a procedere nel nostro cammino. Santa domenica a tutti e buon proseguimento di ascolto. Ave Maria.